Buongiorno, questa è la terza lezione del corso di Filosofia e Logica delle Scienze Sociali. Ci siamo salutati alla fine della scorsa lezione con un rapido sguardo alla slide numero 3 della mia presentazione su istinto e razionalità nell'evoluzione delle società umane. In questa slide vedete tre facciotti, quelli molto diversi tra di loro, di epoche diverse, almeno il primo è il reverendo Wesley, fondatore della corrente metodista del cristianesimo inglese, e poi la foto centrale mostra la Lady di Ferro, la Iron Lady, Margaret Thatcher, in una foto giovanile, appena sposata, assieme al marito, e poi la foto di destra mostra Ronald Reagan, quando da giovane aveva appena cominciato a fare l'attore, forse qua era ancora una comparsa. Questi tre personaggi hanno in comune qualcosa che ci riguarda, vale a dire una comune convinzione circa il nesso tra prosperità e altruismo, tra accumulazione capitalistica, per usare un termine di sapore marxiano, e misericordia, generosità, beneficenza. E le tre citazioni di pagina 2, che mirano a scioccare e a scandalizzare anche un po' un uditorio di orientamento progressista, ma sono tre belle citazioni dei nostri tre personaggi e servono a introdurre il tema che è istinto o razionalità, natura o cultura. Quali di questi due coppie o elementi è alla base dell'evoluzione sociale? Vedete a pagina 4 la locandina americana di quel famoso film, ormai vecchiotto, che in italiano è stato messo nelle sale con il titolo Una poltrona per due. Lo fanno ancora vedere, è facilmente reperibile, è veramente molto divertente e carino. Lanciò tra gli altri Eddie Murphy e questi due signori che si alternano la guida di una ditta sono l'inconsapevole oggetto di una scommessa tra due cattivissimi vecchi, uno dei quali pensa che la nostra fortuna, il nostro successo dipende dalla natura, da come siamo nati, dalle doti innati, altri pensano che dipende dalla cultura, dall'educazione. Viene meglio in inglese il dilemma, perché in inglese il dilemma è nature or nurture, cioè natura o nutrimento, coltivazione, educazione. Ho tratto molte delle idee di questa presentazione da un testo di Matt Ridley, Le origini della virtù, pubblicato oramai nel 96, recentemente tradotto in italiano qualche anno fa, che si chiama appunto Le origini della virtù. Matt Ridley è un personaggio strepitoso, interessante, una vita che lo ha portato dalle vette della finanza alle patrie galere, le galere inglesi, per disastri finanziari, e poi è diventato un divulgatore scientifico molto importante, per un certo periodo anche capo della sezione scientifica dell'Economist. Ha il dono straordinario di conoscere benissimo la letteratura evoluzionistica, biologica e sociale, e poi di saperla raccontare con un'alta divulgazione. Come Dawkins fa parte di quel ristretto gruppo di divulgatori di altissimo livello, le cui idee hanno influenzato gli scienziati attivi nel campo di ricerca. Ora, il titolo virtù è un po' provocatorio, non dovete pensare a virtù come l'onestà, la sincerità, tantomeno la castità. La virtù di cui parla Ridley è essenzialmente l'altruismo, che ha vari nomi. Altruismo ha vari termini ed equivalenti: misericordia, beneficenza, compassione. In realtà la parola altruismo sembra essere proposta e coniata dal filosofo Comte, una sorta di versione laica della misericordia cristiana. Tecnicamente possiamo definire l'altruista come qualcuno che fa del bene agli altri pagando un costo personale per questo, cioè a proprio discapito. Beneficio te, ma nel farlo danneggio un pochino me. E perché dovremmo essere altruisti? Chiaro che se noi ci poniamo questo problema sulla base di teorie morali, filosofiche o addirittura di una religione compassionevole come il cristianesimo, abbiamo risposte importanti che io non sottovaluto, anzi che spesso adotto, ma che non spiegano perché siamo naturalmente buoni, per usare un'espressione di De Waal, perché abbiamo tendenze naturali, istintive, innate all'altruismo. Queste tendenze sono indubitabili. Studi effettuati non solo tra gli esseri umani, ma tra molti tipi di animali e non solo tra le scimmie, mostrano che le tendenze altruistiche sono molto diffuse in natura e tuttavia hanno qualcosa di apparentemente inesplicabile, perché secondo la teoria dell'evoluzione darwiniana sopravvive il più adatto. E il più adatto è quello che ha maggiore prole, quello che ha maggiore capacità di riprodursi. Ora, l'altruista danneggia se stesso le proprie speranze di vita per aiutare un altro animale, per esempio. Ma allora ciò significa che i geni dell'altruista tendono a sparire. Gli altruisti muoiono, si immolano e quelli che restano sono gli altri, quelli che restano e che prosperano sono gli altri, cioè gli egoisti. Nel giro di un numero non immenso di generazioni non dovremmo più vedere altruisti a questo mondo, in nessuna specie animale, e invece ne vediamo ancora molti. Perché? Una risposta a questa domanda fu tentata da Darwin stesso, che si pose il problema e fu molto poco convincente. Avremo modo di vederla nel corso del corso, scusate il bisticcio. Poi arrivò il nostro caro amico Dawkins col suo gene egoista, in cui veniva avanzata la proposta che noi fossimo come robot, macchine, comandate e guidate al nostro interno da geni egoisti. E i geni egoisti ogni tanto trovavano molto utile per loro geni egoisti, farci comportare da altruisti. In questa maniera il gene si sarebbe riprodotto perché l'altruista tende ad aiutare i propri parenti, i propri fratelli, i propri figli e questo avvantaggia anche il gene dell'altruista. Io muoio per salvare 8 fratelli, ma in questo modo i miei 8 fratelli si riprodurranno e il gene che è in me si riprodurrà. Teoria affascinante, ha qualcosa di vero. Ora, vedete a pagina 5 lo schema che mi proponevo di seguire in questa presentazione e che in qualche modo seguiremo anche nel corso delle lezioni. Il primo punto è l'enigma della cooperazione. Occorre capire che la cooperazione, altro ennesimo nome per altruismo, cooperare con gli altri, anche se inizialmente la cosa non mi avvantaggia. Perché però coopero? Bene, che la cooperazione, l'altruismo siano enigmi, lo abbiamo già detto, ma va compreso. Sono enigmi se accettiamo l'approccio evoluzionistico che si rifà e che deriva in varie versioni da Darwin allo studio delle società umane. Tale approccio, l'approccio darwiniano, nasce dalla confluenza di diversi filoni teorici, come vedete nella slide numero 7. Il primo è la biologia evoluzionistica e tutte le discipline che si sono sviluppate su questa base, su questa radice. Ne ho citate qua alcune: la sociobiologia, la psicologia evoluzionistica, l'antropologia evoluzionistica, l'economia evoluzionistica, potremmo anche aggiungere le scienze politiche e evoluzionistiche. Ma se la biologia evoluzionistica è lo sviluppo delle intuizioni e delle teorie di Darwin, che non devono essere prese alla lettera, ma hanno molte cose false dentro, ma un grande nocciolo di verità, piccola inciso, un conto è la teoria evoluzionistica di Darwin, un conto è il darwinismo inteso come movimento ideologico su cui avremo modo poi di riflettere, spero, su questa distinzione, ma non ora. Il secondo filone è la teoria dei giochi. Su questo nulla dico perché sarà parte fondamentale del corso e quindi ci batteremo spesso in questa teoria. E poi l'economia sperimentale, la simulazione d'agenti, anche di questo non dirò nulla ora, e la concezione evoluzionistica dell'ordine sociale di Friedrich August von Hayek, citato più volte e che, come vedete, fa parte di questa grande partita dell'evoluzionismo moderno impiegato nelle scienze sociali. Bene, ora, come vedete a pagina 8, va osservato che l'intuizione che l'uomo sia un animale sociale non è certo dell'altro ieri, non è di Darwin, non è di questi signori, ma deriva da Aristotele che definì proprio così l'uomo come animale sociale, o lo caratterizzò in questa maniera. Disse anche che l'uomo era un animale razionale e questo naturalmente fa venire, stimola nelle nostre menti la domanda, l'interrogativo. Se esista un nesso molto stretto tra la razionalità umana e la socialità umana, o forse la socialità umana è completamente basata sull'istinto, lo vedremo vivendo. Le moderne scienze umane hanno messo in luce che l'uomo è un animale sociale sui generis, cioè di tipo particolare, perché è caratterizzato da una spiccata e persistente tendenza alla cooperazione. Notate che non sto affermando che tale tendenza non esista in altre specie animali. Nell'uomo, tuttavia, è strepitosamente forte perché include anche la cooperazione tra estranei, non solo tra parenti, fratelli, come nella tribù, ma anche tra estranei. Pensate solo al grande macchinario e meccanismo dell'economia di mercato dove tante persone che non si conoscono cooperano quasi inconsapevolmente per produrre un benessere collettivo. La tendenza umana alla cooperazione può essere rintracciata in tutta la storia umana, a partire dal Pleistocene, con i primi uomini, gli scimmioni con le pelle rozze di cui si è fantasticato in molti film, fino alle moderne società industriali. Due grandi economisti indiani, o di origine indiana come Bowes e Gintis, hanno definito l'Homo sapiens come una specie cooperativa. Dunque, se la cooperazione ha un carattere universale, almeno la propensione umana alla cooperazione, e non ha un carattere, diciamo, meramente culturale, non è che in alcune culture si coopera, in altre no. Il fatto che la propensione alla cooperazione abbia una diffusione universale fa sospettare che sia un tratto universale della natura umana ed ecco l'importanza anche per il filosofo, di queste ricerche scientifiche sulla natura umana. Un aspetto che distingue la cooperazione umana da quella animale è che noi umani siamo portati a interagire pacificamente con un gran numero di individui, molto più vasto della stretta cerchia dei familiari, dei parenti e degli amici. Sì, certo, anche gli scimpanzé nel loro gruppo cooperano, oltre a confliggere, oltre a picchiarsi, a uccidersi, cooperano in ampia misura. Ma se uno scimpanzé esce dal suo gruppo per fare una passeggiata nella giungla e incontra un altro scimpanzé che ha avuto per la stessa idea e si incontrano questi due estranei, raramente ne esce vivo più di uno. A volte muoiono entrambi. Cioè l'aggressione immediata è la reazione naturale tra estranei negli animali, non nell'uomo. La tendenza dunque a cooperare con gli estranei costituisce un tratto peculiare della cooperazione umana, che differenzia l'Homo sapiens dalle altre specie animali. Qui trovate queste osservazioni nella slide numero 9, e queste ci conducono a dire che la cooperazione umana è ancora per molti aspetti un enigma, perché non abbiamo capito ancora molto bene perché lo facciamo, perché siamo altruisti, perché siamo cooperativi. E le scienze sociali, dunque, hanno un obiettivo fondamentale, tutte le scienze sociali, dalle scienze politiche a quelle economiche, a quelle più strettamente sociologiche, cioè produrre una soddisfacente teoria della cooperazione. Ma oggi abbiamo capito che un obiettivo di questo genere le scienze sociali non possono raggiungerlo con i loro tradizionali strumenti teorici che vanno da Smith, Adam Smith, l'economista politico, a Marx, a Max Weber. C'è bisogno anche d'altro. E quest'altro è sostanzialmente la teoria dell'evoluzione, le altre teorie di cui prima abbiamo parlato, sviluppate negli ultimi decenni. Ridley, dunque, l'autore di Le origini della virtù, identifica la virtù proprio con la tendenza alla cooperazione, in particolar modo con la cooperazione altruistica. Esistono anche forme di cooperazione non altruistica, in cui ci conviene cooperare con gli altri, punto, senza che nessuno ci perda nulla. Tipico, per esempio, è la di questo tipo di cooperazione non altruistica. È la cooperazione nel trovarsi tra marito e moglie, per esempio, tra fidanzati, tra amici che si sono persi in un supermercato e non hanno fissato preventivamente un luogo di incontro. Entrambi hanno l'interesse a cooperare nel ritrovarsi. La cosa non è facile in un grande supermercato, ma se si trovano, nessuno ci perde. Quindi ci sono forme di cooperazione che non hanno particolari ingredienti altruistici, anch'esse sono importanti, ma noi qui siamo innanzitutto interessati a capire la cooperazione altruistica, quella che si attua quando ognuno ci perde un po' del suo per aiutare l'altro. Allora, la cooperazione altruistica viene caratterizzata a pagina 12. Quando è che abbiamo una cooperazione altruistica? Quando qualche partecipante all'interazione si comporta in modo svantaggioso per se stesso, ma vantaggioso per gli altri. In altre parole, un cooperatore altruista sopporterà un costo per recare beneficio ad altri. Qualcuno si può chiedere: sì, ma se siamo in una situazione in cui tre o quattro persone sono coinvolte, un'interazione strategica tra queste tre o quattro persone e tutti sono altruisti e tutti pagano un costo per recare vantaggio agli altri, e a quel punto, male che vada, nessuno ci perde se tutti sono altruisti. Di solito tutti ci guadagnano se tutti sono altruisti. Perché io perdo 5 per far del bene a te, ma il bene che faccio a te è 10. Esempio tipico è salvare uno che annega. Purtroppo devo tendergli un ramo dalla riva del fiume, la riva è melmosa, mi sporco i pantaloni, ti salvo la vita. Quanto lo valutiamo il mio danno di portare i pantaloni in lavanderia? 10 euro. E la tua vita? Beh, molti di più. Quindi è tipico dell'altruista fare molto bene agli altri, sopportando un po' di male nella maggior parte delle situazioni. Se tutti fossero altruisti ci guadagniamo tutti. Ma qua nasce proprio la questione, che dato che tutti sappiamo questa cosa, conviene non essere altruisti nell'immediato. Conviene fare quello che i teorici dei giochi chiamano il free rider, vale a dire il viaggiatore che non paga il biglietto e gli altri lo pagheranno per lui. Ora, a partire da pagina dalla slide numero 13, comincia un viaggio nelle origini evolutive della cooperazione altruistica. Un viaggio molto affascinante, per il quale però dovete attendere la prossima.